Il tema nostro di oggi è il terzo. Dio dispose che quanto Egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Sì, perché Dio si rivela, Dio si manifesta, Dio comunica, e però la sua rivelazione, la sua manifestazione, il suo comunicarsi nel tempo è affidato a noi. Ecco allora, preso da Luca, l'atteggiamento che è chiamato ad avere il discepolo della parola davanti alla rivelazione stessa. Non è come verrebbe spontaneo a noi pensare: dobbiamo fare questo, questo e questo. La Bibbia fa capire che piuttosto dobbiamo essere. Ecco allora i due brani che abbiamo davanti. Il primo è da Luca, i versetti 15-21, che sono la conclusione del racconto della nascita del Salvatore e che hanno al centro proprio tutte le risposte di coloro che vengono a conoscenza del mistero dell'incarnazione. Nel brano successivo, sempre di Luca, siamo ancora nel Vangelo dell'infanzia e abbiamo quell'episodio misteriosissimo che fa passare le pene dell'inferno alla mamma e al papà di Gesù, cioè quando Gesù si ferma nel tempio a ascoltare e a interrogare i dottori della legge per ben 3 giorni mentre i genitori angosciati lo cercano. Vediamone uno per uno. Allora, la lettura la facciamo passare a lei perché è più vicina. Leggiamo prima il primo.
Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandolo nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito, era udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Ecco, vale la spesa iniziare dall'ultimo versetto, dal 21. Compiuti gli 8 giorni prescritti, alla circoncisione fu posto nome Gesù al bambino, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Al centro c'è la consapevolezza che Dio agisce, si rivela, si comunica, compie le sue grandi opere, spesso tanto più grandi quanto più nascoste. Chi si è accorto della nascita del Salvatore? Tutto sommato nessuno. Gli unici testimoni lo hanno visto come un fatto un po' strano, ma normale. Povera donna, dopo giorni e settimane di viaggio massacrante per venire a farsi censire nella sua città d'origine, si ritrova addirittura a partorire. E in effetti partorisce in una situazione di disagio senza fine. Partorisce accudita da altre donne che hanno già vissuto questa esperienza, ma in fin dei conti in una mangiatoia, cioè in una stalla, che probabilmente risultava il luogo più protetto, e vi lascio dire il resto, che ci potesse essere. Questo Dio che è al centro. La Dei Verbum insiste su questo Dio che opera. E su questo Dio che, operando, rivela se stesso, comunica la sua vita. Detto questo, allora torniamo indietro. Ci sono tutta una serie di protagonisti. I primi sono i pastori. Ecco che al versetto 15 andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Sì, perché le parole degli angeli per loro sono avvenimento. Ecco che ci viene data una lettura fondamentale per la nostra vita di fede. Non leggiamo la parola di Dio perché fa tanto tradizione, fa tanto bello, oppure l'ha chiesto addirittura Gesù nel Vangelo, vi ricordate, la casa costruita sulla roccia, eccetera. Ascoltiamo la parola di Dio perché manifesta gli avvenimenti di Dio. Andiamo, vediamo. Questo andare e vedere è il fondamento della nostra preghiera, perché sarebbe bene ricordarci che la nostra preghiera è sempre risposta a Dio che ha parlato, cioè che ha agito. Metterci in preghiera anche per me, ieri sera all'incontro con i fidanzati, devo dire, sono ragazzi in gamba, non finiremo mai di meravigliarci. Quando arrivano alla decisione del matrimonio, talvolta non sono attrezzati per il matrimonio, talvolta. Però sono sempre pieni di buona volontà. E aiutarli ad andare a vedere le opere di Dio. La preghiera è prima di tutto questo. Rispondo a te dandoti ascolto. Andarono senza indugio e trovarono. Vedete, Dio è fedele. Ogni atto di Dio è annuncio di salvezza. Venendo qua in macchina mi ha pescato un insegnante e mi dice: Don, dammi una mano. Ho scoperto che ho una bambina che ha perso la mamma di cancro ad agosto. Hai qualche indicazione da darmi? E io a spiegarle che la cosa più importante era capire, per esempio, come si era comportata la mamma negli ultimi tempi della vita, capire che famiglia ha. E lei mi diceva: sì, hai ragione, sono queste le cose da cui dobbiamo partire. E poi speriamo che come insegnanti, perché ormai non si lavora più da sole, speriamo che come insegnanti riusciamo a tenere una linea comune. Questo andare senza indugio e trovare. Guardate che ci sono una serie di verbi che valgono. Andiamo e vediamo. Andarono senza indugio, trovarono. Dopo averlo divisto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Sì, perché prima vi dicevo, i testimoni della nascita del Salvatore sono quelle poche persone, piombate anche loro da chissà dove, che si ritrovano insieme senza conoscersi, in una serata, per un'avventura che non hanno scelto, perché non hanno scelto certo loro di farsi censire per il potere di Roma, e hanno bisogno di essere illuminate. Riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E mi direte: ma noi cosa dobbiamo fare? Bastano gli atteggiamenti della vita. Nel momento stesso in cui andiamo a vedere gli avvenimenti che il Signore ci ha fatto conoscere, cambierà la nostra vita. Ecco il grande valore di questo documento. Non è strettamente morale. È un documento, noi diremmo, evangelico nel senso stretto del termine, nel senso che dà un annuncio. La parola di Dio è di nuovo nelle mani della comunità cristiana. E qui è lo stesso. Riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Ci sono mille modi di riferire. In mezzo a noi c'è chi torna dalla missione, in mezzo a noi c'è chi ha vissuto dimensioni di vita le più diverse, eppure in ogni situazione di vita siamo chiamati a riferire. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Qui Luca è veramente positivo, non c'è nessuno che si disinteressa, tutti ascoltano. Il disinteresse è una brutta bestia, è l'indifferenza, è l'accontentarci del pane e della sicurezza materiale. Vi ricordate, gli apostoli, gli evangelisti riferiscono spesso che le folle corrono dietro a Gesù non perché vedono segni, ma perché trovano la risposta immediata a loro necessità. Tant'è che dopo la distribuzione, la condivisione dei pani e dei pesci, in Giovanni ci viene detto che le folle decidono addirittura di farlo re. Qui no, qui abbiamo veramente un quadro positivo, perché tutti quelli che odono si stupiscono delle cose dette loro, le prendono in considerazione. Sapete, quando si è chiamati a servire la parola, vi prego, preferisco la parola servire che la parola annunciare, perché a servire la parola siamo chiamati tutti, ad annunciare in modo esplicito spesso no. C'è da pregare perché non ci sia indifferenza, ma non verso di noi, per coloro che, come si dice, incontriamo, ma verso la parola che noi annunciamo. E in effetti questi, al centro però, al versetto 19, Luca costruisce tutti gli evangelisti. Marco per i Romani, quindi in un modo molto, molto spiccio, molto brusco anche. Luca con una finezza infinita, tenendo presente che Luca è il segretario di Paolo. Paolo dimostra di avere un carattere non proprio dei più malleabili, e Luca invece è l'evangelista della mitezza, è l'evangelista della finezza. Guardate qui, Maria al centro. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è il nostro compito, di noi, oggi, proprio quello di conservare e di meditare nel nostro cuore. Perché? Ma perché anche lei, che ha vissuto questi fatti, non li ha compresi fino in fondo. C'è una obbedienza di fede, beh, fantastica, ma non c'è una comprensione totale. Se avessimo qualche dubbio, fermiamoci al brano successivo e vedremo che neppure Maria e Giuseppe, pur essendo collaboratori diretti delle opere di Dio, sono esonerati dal custodire e dal meditare nel cuore quello che vivono delle opere di Dio. Ma guardate, sorelle, questo vi succede, come se io fossi fuori dal gioco, ci succede molto più di quel che non immaginiamo. Quante situazioni della nostra vita non capiamo? Poi col tempo ci è dato capirle, ma nella misura spesso in cui chiediamo luce, altrimenti sono disastri. Chi di noi non ha situazioni irrisolte nella sua vita? Eppure tutte contengono rivelazioni di Dio che avrebbero bisogno di qualcuno che ce le espliciti. Intendiamoci bene, il primo ad esplicitarcele è lo Spirito Santo. Ed ecco l'ultima parte. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Anche qui ogni parola ha peso. Ma questo tornare glorificando e lodando Dio. Abbiamo bisogno, sapete, di lodare Dio. Mi direte, ma di che lo lodiamo in questo periodo così faticoso? Mi spiegava una persona giorni fa e mi ha colpito. Siamo affaticati perché incerti, e siamo incerti perché incombe su di noi un pericolo che impariamo, quando va bene, che impariamo ad affrontare momento per momento, perché è un pericolo che muta. Le varianti non sono un termine usato a caso. E questo ci affatica, perché è faticoso combattere contro un... Primo, combattere. Secondo, contro un pericolo che cambia. Terzo, senza avere sicurezza sulla fine di questo pericolo. Qui il contesto sembra molto più sereno, non lo è per un accidente, perché vi ricorderete che Maria e Giuseppe sono in viaggio. Il neonato avrebbe bisogno di tutta l'assistenza e la tranquillità del calore di una famiglia, non ha nulla di tutto questo. Eppure c'è Maria che conserva tutte queste cose meditandole nel cuore e ci sono i pastori che tornano contenti. Il secondo episodio è molto più problematico, non che il primo non lo sia stato e spero di aver almeno evidenziato qualcosa, ma il secondo è decisamente più problematico.
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quello che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Grazie sorella. Qui il brano è caratterizzato per lo più da 2 fatti, dall'incomprensibilità e dal nascondimento. L'incomprensibilità è tutto il brano. Che cosa passa per la testa di un bimbo di 12 anni al punto da fermarsi per 3 giorni nel Tempio ad ascoltare e a interrogare i maestri della legge? Certo, mio cibo è fare la volontà del Padre, niente dico e faccio che non abbia detto e fatto il Padre. Gesù del resto da adulto, e però qui rimane un gran mistero, perlomeno un qualcosa che non riusciamo a capire, si dimostra un rabbì quanto mai competente delle sante scritture e capace di una interpretazione assolutamente sorprendente. Ah, è già qui che sorprende, ma c'è di più. La contraddizione è data dall'angoscia dei genitori. La frase di Maria, ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo, dice una realtà che non possiamo non guardare con attenzione e non contemplare. Abbiamo dei momenti in cui la vita è angosciante e non è che in quei momenti Dio non parli. Dio non vuole darci parole angosciose, perché anche nelle situazioni angoscianti dà doni. Qui ci dà il dono della grandezza del disegno di Dio, supera persino i suoi genitori. Qui ci dà, vi ricordate, lo zelo per la tua parola mi conquista. Sono aspetti misteriosi, sapete. Comprendiamo, tra parentesi, una delle specificità più preziose del popolo ebraico. Hanno sempre vissuto situazioni terribili lungo la storia, si sono ancorati alla parola. Per loro non ci doveva essere membro del popolo che non sapesse leggere e scrivere e che non imparasse presto a fare della Bibbia il libro della sua vita. Paradossalmente, il popolo di Israele, anche quando troviamo persone ebree che non credono, ma vivono questa profonda tradizione, l'essere presi dal desiderio della parola. Poi ci sono altri due aspetti. Uno è la ricerca. Maria e Giuseppe cercano per 3 giorni. E l'altra è il nascondimento. Noi vediamo che i genitori cercano angosciati. Finito tutto, tornano a Nazareth. L'abbiamo già notato più volte, Nazareth non ha nessuna importanza nella storia della salvezza fino ad ora. Nazareth è la terra d'origine di Maria. Tornano a Nazareth. Nazareth è un piccolo villaggio. Che cosa mai può venire di buono da Nazareth? Vi ricordate? Natanaele. Il nascondimento. Ecco allora che mentre guidati dalla Dei Verbum vedremo come le verità sono rivelate e qual è la via di trasmissione delle verità rivelate, cioè dalla Santa Scrittura, prima ci fermiamo a meditare queste 2 pagine. Apparentemente molto piccole, hanno per protagonista un neonato o un ragazzino di 12 anni, hanno per protagonista 2 genitori abbastanza frastornati da quello che devono vivere, e prima e dopo, hanno per protagonista dei viandanti liberamente costretti dal potere di Roma a muoversi come formiche per disegni che non li riguardano, hanno come protagonisti dei pastori, persone piccole. E mi viene in mente quello che abbiamo scelto ieri sera da proporre ai giovani fidanzati, la preghiera di Matteo 11 ai versetti 25-30, che sono tra l'altro un'autentica scuola di preghiera per il tema di oggi. E l'inizio ve lo ricorderete: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. E ci siamo fermati con loro a vedere cosa vuol dire essere piccoli nel matrimonio. Siamo tutti piccoli, qui sono i piccoli che sono i protagonisti. Maria è piccola. Maria tace, osserva, custodisce, prega. Maria soffre, cerca, chiede, non capisce. Mi direte, la trasmissione della fede passa di lì? Sì. Sì. Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Tutta la Chiesa, in ogni dove, lungo la sua storia, in un modo o nell'altro, è chiamata a vivere questi atteggiamenti, che se non li vive, tradisce la sua missione. Perché vedete, la profondità di Luca in questa pagina sta anche nel dirci che Dio si manifesta così e che noi siamo chiamati ad accogliere la rivelazione di Dio passando da queste strade. Avremmo potuto farlo con Giovanni il Battista, avremmo potuto farlo con gli Apostoli, avremmo potuto farlo con la grande storia di Paolo, avremmo potuto farlo con l'Apocalisse. Ho preferito farlo con un brano iniziale dei Vangeli, anche perché è estremamente didascalico. Ci prende per mano. È uno di quei brani in cui al centro ci sono le dinamiche della parola. E qui, grazie a Dio, tutte le figure sono positive. Tutte le figure sono positive. Quella più difficile da capire rimane Gesù. Perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Mettiamo pure che lo sa, mettiamo pure che alla coscienza di Maria e Giuseppe questo fosse chiaro, però per quanto lo sapessero non potevano immaginare che si sarebbe realizzato in questo modo così urticante, così, mamma mia, doloroso, angosciante per sua madre e suo padre. Non tanto perché Dio cerchi il dolore e l'angoscia, ma perché le vie di Dio non sono mai le nostre e, concediamoglielo, sono sempre migliori delle nostre, soprattutto quando non le capiamo. Che lo Spirito Santo questo riveli a me e a voi.